Allora, 18 e 48, buon pomeriggio a tutte e tutti, qualche minuto di ritardo per colpa del sottoscritto, comunque questa è sempre Radio Onda Rossa, queste sono le ore di religione, trasmissione di teologia estrema ogni venerdì pomeriggio sugli 87.9 in FM. Allora, siamo in contemporanea con un importante avvenimento per il nostro paese, diciamo.
C'è un altro conclave
in corso.
Senza clave, perché non sono chiusi dentro, diciamo, in ostaggio.
Però sono molto
dello spirito.
Sono molto più inefficienti di quegli altri. Quegli altri in tre giorni hanno risolto.
Però quelli erano 113. E
è vero.
Questi sono 1000.
Sì, le proporzioni non
però
giocano.
Quelli erano 113 e rappresentavano 1 miliardo di persone.
Questi sono 1000 per 60 milioni.
È surreale, ma ecco, questi sono i numeri. Ecco,
sì, c'è un po' di sproporzione.
No, sono i numeri oggettivi. Ognuno trae le sue conclusioni su
l'efficienza del sistema o la sua disefficienza.
Visto gerarchia per gerarchia.
Sì, almeno una funzione, diciamo.
Parità di meccanismo gerarchizzato in cui tu c'hai, capito? Poi il motivo per cui hai il potere è un altro. Perché,
sì.
Qui quelli sono eletti, quelli sono.
E lì sono nominati,
sono nominati.
Lo spirito li pervade.
Sono nominati come nel Grande Fratello. Loro sono nominati proprio dal vero Grande Fratello, diciamo, almeno dal punto di vista.
Dal punto di vista loro non c'è più grande fratello di tutti.
Quindi, lo Spirito Santo è un po' il Grande Fratello della religione cattolica. Io questo lo sostengo da tempo.
Sì, perché così come nessuno conosce il Grande Fratello, un'entità astratta.
Nella Trinità è il Grande Fratello, lo Spirito Santo, capito?
Eh sì. Tant'è che poi gli altri.
Dio è chiaramente il regista.
Col barbone, poi è facile immaginarselo.
Sì, sì,
l'altra cosa.
È un vecchio tranquillo che ha detto: ho fatto una cazzata, ma ormai
vediamo un po' come va a finire.
Sono passati 17 miliardi di anni.
Hanno più, hanno meno. Stai a guardare. Se,
ne rifarò un altro. Tanto io.
Ci sono sempre stato, sono sempre qui.
Questo è l'ennesimo, vediamo come va a finire.
Magari miglioro col tempo. Boh, sentite,
diamo un aggiornamento a questo punto. Perché...
ma qui la cosa in realtà ci interessa anche a noi proprio specificamente, perché potremmo avere un nuovo presidente della Repubblica Cattolica.
Eh sì.
Cosa che è stata fino al 71? Quando è Saragat?
Beh, no, dunque, allora.
No,
aspetta,
no, certo, scusa, no, sbagliato. Sì, sì, no, sì, stavo facendo il primo non democristiano, qual è stato?
È Saragat. 64.
64, hai ragione. Poi Leone,
che è democristiano,
che è democristianissimo, e poi c'è Pertini,
che non lo,
che
era,
non lo era per niente. Poi c'era poi Cossiga e Scalfaro,
che lo sono moltissimo,
ampiamente.
In particolare Scalfaro.
Poi Ciampi,
che è Azione,
partito
d'Azione.
E poi Napolitano, quindi sono 14 anni che non c'è un cattolico al Quirinale, insomma.
Sì. E questo comunque non è, diciamo, lo diciamo noi qui da questa trasmissione.
Non si è notata una differenza.
Sì. Dici, mamma
la differenza
mia,
è nulla.
Però è una cesura proprio
ecco
netta
che era.
Rispetto al passato.
È stata, vero, vero. Dicevo, vedi, hai visto? Cioè, io avevo notato che c'erano stati dei enormi cambiamenti.
C'era,
però
avevo
non avevo
fatto dei progressi
non avevo collegato,
no?
Che c'era. Bravo, ci hai fatto capire
con la laicità.
Ma c'è un abisso. Ma ti ricordi negli anni Ottanta i tempi dei
cattolici?
Poi quando non ci sono stati più, tutto si è mutato.
È un altro paese.
Vabbè.
Però volevo dire, dico, noi che siamo quello che siamo, in quanto trasmissione che non è che fa sconti, al suddetto apparato
assolutamente, ci
religioso, dobbiamo dire onestamente che lo dicevamo proprio prima di entrare, perché non sapevamo se poi affrontare questo tema, ma come dire,
sta lì, sta proprio
eccolo là,
voto dopo
e
voto.
Stavamo proprio dicendo questo, no? Cioè che comunque Prodi, da un punto di vista politico, dico puramente politico, in sede storica, possiamo immaginare con facilità che tra 50 o 100 anni nei libri, quando si parlerà della storia d'Italia, continuano a uscire, come, insomma, ogni 30 anni uscirà una storia.
Ci sarà un inglese che farà la storia dell'Italia dal 1992 al 2012.
No, al 2052, insomma.
Cioè, a seconda di quanto vuole essere specialistico.
Quello che sarà. E noi vedremo in quel libro certamente che un capitolo è dedicato, più o meno vasto a seconda di quanto è profonda l'opera, alla caduta del governo Prodi, che
del primo o del secondo, dici?
Il secondo,
cioè quello del 2006.
Sì, il primo
per cause interne alla fine.
È stata un'operazione dell'Oscar, nel senso l'Oscar non perché non nota, ma perché tra il meschino e l'osco, ecco, capito? Alla luce del sole, perché
no, non c'erano i veri poteri, esatto, forti, che hanno detto vabbè adesso basta.
Quindi una cosa misera proprio. La seconda è, no, diciamo, è il cattolico, quello che si dichiara cattolico adulto, e il Vaticano stacca la spina, perché questo è.
Eh sì, infatti ne parlammo a lungo all'epoca, capito? Perché fu una cosa rilevante.
Quindi ritengo che è evidente che c'è un cattolico al Quirinale, perché non è palese, in quanto parliamo di Brodi, quindi parliamo del Mulino, quindi parliamo del, però parliamo del cattolicesimo progressista tra virgolette radicale, perché sono i teorici massimi, anche se al loro interno con delle correnti più o meno moderate verso il centro o verso la sinistra, essendo però di centro-sinistra, proprio ontologicamente,
appunto, sono gli ideologi.
I nomi sono da Andreatta,
Buonanima, perché se lo ricorda,
un onesto citato da tutti come onesto, proprio
quando serve un onesto, Andreatta,
esatto. Ovviamente Balducci, che è una figura carismatica, nonché fondatore, fino a Alberigo, Giuseppe Alberigo, pure lui Buonanima, ma da poco, perché penso 2 anni.
Sì, sì, è molto recente.
Che è il massimo storico vivente mondiale del Concilio Vaticano II, perché non che non lo abbiano studiato anche negli altri paesi, ma nessuno come Alberigo ha lavorato praticamente tutta la vita, dall'epoca fino alla morte, nella sistemazione di tutti i documenti
che erano prodotti, una mole,
che è ancora un cantiere aperto oggettivamente, anche perché quando si riunisce appunto la Chiesa cattolica è un'operazione che, non avvenendo una volta a settimana, ma anzi era stato scandaloso che era neanche passati 100 anni da quello precedente, era ritenuta una follia, però proprio
prematuro,
per invece un concilio al di là della valutazione sugli effetti negativi o positivi, comunque a tutto campo, perché si è discusso veramente di tutto da capo sostanzialmente, compresa la riforma della curia, di cui parleremo tra poco. Ma tornando a Prodi, viene da questa schiatta progressista, che vorrebbe proprio, da un punto di vista anche proprio cattolico, quindi da
interni,
cioè dei credenti attivissimi, fare vivere in un modo completamente diverso e quindi sociale, ecco perché sono sostanzialmente tra virgolette socialisti, tra virgolette manco tanto, ma nel senso cattolico lo sono pienamente, quindi c'è un, diciamo, come matrice
di pensiero
ideale, far vivere il popolo di Dio, che è la grande così produzione di senso diventata anche un leitmotiv nel quotidiano dopo, proprio negli anni a ridosso della fine del concilio, fine 60 e 70. Il popolo di Dio era una risposta fortissima alla massa indistinta, industrializzata, mass mediatizzata, mercificata sostanzialmente, perché erano gli anni dell'uomo a dimensione, insomma, che c'era un po' in tutte le scaffali di chi voleva cercare di capire dove viveva
e dove si stava andando,
relativo, ma insomma c'è stato anche un boom, diciamo, anche nei giovani, non solo di quel libro, però c'erano dei testi, sì, che insomma, capito, qui. Quindi il popolo di Dio attivo in nome di un cristianesimo sociale molto vicino, e ovviamente quel tipo di dibattito diventa anche quello dell'America Latina e dei vari grandi teorici della teologia della liberazione, da Boff, ma ancor più Camilo Torres, insomma, che la pratica anche con le armi in mano.
Sì, sì,
proprio si arma.
Non si pone limiti. Ecco,
quindi sono gli stessi anni. Perché questi, quando dicono quando gli dicono cosa fate, questi dicono: ma come, Montini ha scritto nella Populorum Progressio che in casi drammatici la violenza è ammessa contro il tiranno, perché non si può soccombere, se no è anche la fine. Perché se il tiranno è deciso a siccome
schiacciare.
Allora, faccio una parentesi brevissima che è nota a tutti, ma per chi non avesse mai ascoltato i nostri
precedenti podcast,
esatto, che possono essere quasi precedenti penali, diciamo,
sì, volendo, sì,
le nostre trasmissioni precedenti, vorrei ricordare che uno dei grandissimi nodi del Vaticano II fu anche quello del problema di Auschwitz. E la, chiamiamola, diciamo,
che era
allegoricamente
neanche un quarto di secolo prima, insomma, siamo proprio vicini vicini.
Assolutamente, la spada di Damocle gravava anche dell'effetto, chiamiamolo l'effetto Auschwitz, cioè Auschwitz è un disastro, diciamo, umano, no? In un momento dell'umanità terribile, che però poi va messo all'interno di una narrazione, perché è parte della nostra storia, della storia, e quindi va, si è tentato, si continua a spiegarlo, ripeto, si sta tentando perché era passato pochissimo quando
lì
ne parlava,
era
negli anni 60 al Concilio, ma ancora adesso, insomma, ci sono molti ancora vivi, perché l'abbiamo detto tante volte, insomma, molti bambini sopravvissuti, qualche più adulto, e quindi c'è ancora chi, diciamo, tira sulla manica, no? E fa vedere il tatuaggio, quindi questo sicuramente fa sì che ancora è aperto il discorso, perché ci sono i testimoni viventi, quindi diventa una cosa che chi ce l'ha in casa, uno dice io ci parlo e me lo racconta, quindi lo vivo in un modo totalmente diverso da chi invece lo vede in un documentario o non lo sa perché vive in una steppa siberiana al confine verso Vladivostok, che effettivamente è lontano da questo, ma anche da
tante altre cose,
si alleva caribù e non ha neanche la radio, diciamo, ecco. Quindi c'è anche questo nel mondo, quindi un mondo vastissimo dove queste cose sono forti. Il Vaticano ha il problema dell'antisemitismo, che hanno, come dire, propugnato, direi senza remore, da subito. Ci sono proprio testi, come dire, che si studiano a scuola, di cui viene tolta una parte del titolo per non far leggere agli studenti che fanno, diciamo, studiano Agostino, che è contra Iudeos, capito?
Quindi più
viene rimosso,
esplicito di così,
no? e viene solo mostrato la parte costruenz, la parte
destruenz, preferibile
no. Invece il buon Sant'Agostino, santo per coloro che sono
padre della Chiesa,
padrissimo,
patriarca totale della Chiesa, è il numero tre, perché il numero uno è ignaro, è a sua insaputa, e sarebbe questo il povero Yeshua, che è un ebreo che è a sua insaputa
poi diventa patrono della più antisemita
della più antisemita delle macchine, diciamo, religiose che vengono a formarsi nel corso della storia, e quindi perseguiteranno proprio gli ebrei, e lui certo non era
di questo avviso,
no, ma era proprio circonciso, lui cioè lo portano proprio al tempo,
sì.
Non è che lo puoi negare, c'è scritto che lui è un bambino ebreo e parla tra gli ebrei, dice tutto, finisce lì la vicenda e basta, ebrei. Quindi questo è un grande problema, abbiamo detto tante volte, non finiremo mai di parlarne, perché ha mille angolazioni, è un terreno fertilissimo di discussione, ma non perché è irrisolto, ma perché proprio appunto è un caleidoscopio, no? Cioè, come lo rigiri, si formano nuove letture di un fatto che è questo. Cioè, questo è un ebreo, come hai detto tu, che poi si è ritrovato a essere il fondatore di una macchina che è la Chiesa Cattolica Imperiale Romana Costantiniana, una macchina antisemita terrificante, di cui ci sono prove anche fisiche, perché se andate a Roma ci sono i buchi dei cancelli del ghetto, che è
l'ultimo a essere chiuso, poi, diciamo, in Europa.
Lo volete vedere fisicamente, esatto, chiuso. Poco più di un secolo fa, quindi questo spettro per loro è gigantesco. Ecco quindi che l'effetto Auschwitz è questo, non è più il dopo, cioè il mondo che si sveglia dall'orrore, dall'incubo della seconda guerra mondiale e bisogna ripartire, è finito, i trattati sono stati firmati, è tutto finito,
si riparte.
Sono morti peraltro i principali, così, artefici di questo delirio in modo diverso, uno scappava, l'altro invece si è, diciamo, ucciso nell'ultima ridotta alla proprio
negli ultimi metri quadri che rimanevano
di Reich, che aveva entrato nel bunker, invece l'altro si è mascherato, molto italiana alla fine, così a livello di rappresentazione di un film. Se gli alieni dovessero fare un film avrebbero proprio due storie diverse,
no? Trovi di Risi, eccolo lì,
ecco. Risi, e l'altro invece è più Erzo, che so, un po' più torbido, no? Cioè, e infatti effettivamente
combacia, tutto,
cioè, il cinema è anche quello, se vedete un film tedesco è molto, cioè, non so, prendete Montalbano e Derrick, ecco, esattamente
sì,
uguale, cioè,
ti danno l'idea di mondi culturalmente,
mondi, però sono la stessa cosa, sono due detective che indagano delitti identici in una grande città, insomma grande, sì, in realtà Vigata è piccola, ma è praticamente la Sicilia intera, quindi è una grandissima città da 5 milioni di abitanti, Monaco ce n'ha due, insomma, quindi dove però, opera Derrick e nell'Inter
di fronte allo stesso problema le soluzioni diverso, possono essere,
ma gli scenari sono diversi, i personaggi sono diversi, insomma pur il crimine è quello, è anche il sistema narrativo è il plot classico del poliziesco con il poliziotto, proprio il poliziotto quello, non il detective dell'hard boiled,
no, il poliziotto
oppure il detective dell'aristocrazia anglosassone alla Poirot, insomma, ma invece il poliziotto è proprio quello
del commissariato,
strada,
sì.
Che commissariato che un po' anche insomma
si lamenta,
sì,
che lo stipendio è basso,
anche in situazioni di pericolo perché sta un po' sul territorio, no? Infatti ogni tanto spara anche Derrick e pure Montalbano, quindi insomma due storie però completamente diverse, e c'è l'elemento proprio evidente di, infatti piace moltissimo al nord Montalbano,
è la fiction più venduta
dalla Svezia, la TV svedese capito, coprodotto Rai e TV svedese,
che poi peraltro anche quella terra di noir, però noir completamente differente sotto ogni punto di vista.
Sì, beh, immagino che è un film, cioè un film, Montalbano è molto luminoso proprio visivamente, è concepito esteticamente come molto luminoso, no?
Sì, sì.
Quindi
molto in esterni.
Sì, poi c'è, hanno scelto location esteticamente hollywoodiane, diciamo,
valide.
La Sicilia, esatto, una Sicilia d'arte, quella è così realmente, però è una Sicilia antica, sono palazzi spesso della
tutto il barocco,
centri storici, 1600, cioè. E anche poi anche zone invece un po' più quando lui va a finire in zone periferiche,
nelle contrade,
baraccati, oppure zone ha avuto a che fare con gli immigrati clandestini, con Lampedusa, si è espresso contro il G8. Montalbano
sì,
si è ritagliato uno spazio sempre in questo scenario.
Beh, anche perché poi
quello della commedia
sono
agra.
25 anni di onorata carriera fra una cosa e l'altra.
Con il libro, sì, dalla televisione sono 15,
un po' meno, insomma. È un'immagine ormai costruita nel tempo, ecco.
Sì, sì.
Ha una sua genealogia.
Appunto, e quindi tornando al paragone.
Ci sta perfettamente.
È quello che dicevamo. E quindi nel Vaticano II, chiudo, devono affrontare il problema. Lo affrontano. La nostra età è il documento dove dicono, dopo 1963 anni, perché è del 63, effettivamente abbiamo, diciamo, esagerato.
La cosa ci è sfuggita dalle mani.
È un po' sfuggita di mano. E quindi, insomma, improvvisamente i perfidi. Che poi non era, è diventato un insulto, ma in realtà effettivamente non è un insulto, ma è senza fede, vuol dire, però chiaramente diventa un insulto in un contesto tra le religioni, se uno ha accusato
l'altro di essere senza fede,
che è il fondatore, quindi insomma diventa molto perverso, no? Però è diventato un insulto, sei un infido, no? Perfido. Scusate, infido è infedele, cioè che non ha la fede giusta.
Perfido è che
l'hai perduta. Traditore.
E nella lingua moderna però sono cose molto pesanti, appunto infido, perfido.
Sono diventate
insulti.
Per non parlare dell'ebreo in quanto proprio figura che per secoli è diventata anche un'immagine negativa nella letteratura e poi dopo ovviamente anche facilmente manipolabile e a rischio, nel senso che lo stereotipo ha viaggiato l'immaginario perché era dominante la cultura repressiva, poi la minoranza è sempre stata effettivamente una minoranza anche prima, diciamo, a parte c'erano già stati dei pogrom, cioè non è che non fossero stati mai attaccati anche fisicamente, non è il nazismo il primo che,
però la dogmatizzazione, ecco,
no, certamente cosa. Quindi loro lì c'hanno questo problema grosso da risolvere, che è anche questo dell'antisemitismo. E quindi il concilio è un momento effettivamente di rifondazione, perché lo scompaginamento delle carte è stato totale, come uno tsunami, quello che abbiamo appena raccontato, mentre quindi dal punto di vista dell'organizzazione ovviamente del ruolo che deve avere un cattolico di fronte all'oppressione estrema, l'ego del nazismo si fa sentire anche nella Populorum Progressio, cioè nel fatto che siccome è stato conosciuto un tiranno estremo che era Hitler, e con infinite propaggini moderne di tirannie possibili, perché ormai è stato possibile, quindi la Chiesa dice abbiamo conosciuto, loro lo chiamano il male, no? Nella forma più alta, lo definiscono come un'incarnazione del male, perché credono che il male ovviamente abbia una forma antropomorfa. È una religione infantile, ovviamente, ma insomma lo sappiamo. Però quindi questo viene dipinto, e quindi di fronte a questo dicono: non possiamo lasciare. Perché dicono: se quello adesso se l'è presa con gli ebrei, se ne viene uno che se le prende con i cristiani, che facciamo? Porgiamo l'altra grancia, quello se ne frega.
Dice: ah, grazie.
Magari è pure un comunista, per dire. Perché non è che Montini era scritto
era
un troschista.
E non era neanche un medio progressista.
Neanche un medio progressista. Affatto. Era il Papa della Chiesa Cattolica negli anni 60-70. Quindi un pontificato medio-lungo. E quindi di fronte al fatto che si era effettivamente visto che un tiranno aveva deciso di prendersela con una religione, dice: ma se mai qualcuno se la prende con i cattolici, peraltro insomma non è neanche una cosa mica tanto...
Peregrina.
Immaginavano, sì, c'era il mondo ancora totalmente spaccato, quindi per loro c'era il comunismo ateo pronto lì, che bastava niente, e la chiesa del silenzio, loro facevano, c'era lo spolitik in realtà.
Già la Cina.
C'era la Cina, c'era il passato, perché comunque c'era il Giappone, che a un certo punto hanno deciso basta, l'hanno fatti fuori 1600, era un assaggino.
Quindi certo, dicevano, quella di Spagna.
Che facciamo? I cattolici si possono ribellare, cioè di fronte al tiranno che li vuole sterminare, visto che è andata come è andata, quelli sono insomma 6 milioni e sono stati fermati per
rottura cuffia.
Rottura la cuffia, ce l'hanno quasi fatta, dico meglio pararsi. E quindi sulla base di questo, se si può ammazzare il tiranno, quelli in Sud America che in quel momento avevano
altri tiranni,
li conosciamo benissimo, macellai vari, assassini, criminali e torturatori, una quantità... Stressner c'aveva il passo d'oca proprio.
Sì, sì, sì.
Esercito, okay. Quindi insomma, in Paraguay, mi pare, no?
Paraguay, Stressner.
Quindi,
sì.
Anche
il nome.
Anche il nome, voglio dire, non è che proprio era paraguayano. Ecco,
un indio, un discendente dei primi.
Sì, un nativo. Gli Stressner, sì, sono qui da 13.000 anni.
Su, alle fronte del Paraná.
L'antica proprio tribù viveva sul Paraná, poi si sono spostati più a nord.
Tutti biondi e con gli occhi azzurri.
No, appunto. Quindi diceva, e quindi qualche prete. Appunto Camilo Torres è emblematico, cardenal, anche se non farà parte più tardi quando, con diciamo negli episodi della fase sandinista, poi lui farà parte del governo.
Sì, sì, decisamente.
Ed è quello che si becca il rimbrotto feroce di Wojtyla all'aeroporto. Quindi quella cultura è del Vaticano II, che arriva agli estremi della lotta armata alla Torres, ed è quella poi contro cui in parte deve trarre delle considerazioni anche teologiche Bergoglio, il giovane Bergoglio, quando negli anni 70 lui diventa ascende abbastanza rapidamente nella gerarchia dei gesuiti locali e diventa diciamo responsabile della zona, e siamo in Argentina. Nell'Argentina
subito pre e poi post dittatura militare,
tra la diciamo la fine della Perón, la Perón
Eva Evita,
no, la Isabelita
scusa, certo,
Isabelita, già. La Perón duplice diciamo e Allende. No, perdon, scusatemi, Videla. Stavo pensando a Allende e Pinochet in Cile, ma non c'entra niente perché lui stava in Argentina.
Comunque, Pinochet è 73 e Videla è 75, insomma, quindi siamo lì.
Sì, sì, no,
anni.
È poco prima. E lui quindi si trova a capo del gruppo locale dei gesuiti, che sono un'entità importantissima in America Latina, perché loro proprio sono stati centrali nella
sin da subito.
Sì, con le loro teorie
a volte così curiose anche per le stesse alte gerarchie, ecco. A partire da Mission in poi, ecco, ci sono parecchi esempi di...
Beh, le reducciones, insomma, sono bisognerebbe aprire una discussione, ma non ora. Lui si trova di fronte una chiesa che è diciamo in gran parte ben lieta di un governo di quel tipo, e una parte
militare,
proprio per le ragioni che abbiamo detto, che è tutt'altro che convinta che questa sia la strada giusta, ma invece sulla scorta proprio degli eventi di cui abbiamo detto, anche teologici soprattutto, si sente di potersi opporre proprio coerentemente da sacerdote o da missionario, insomma, in senso più lato. E io credo che lui abbia, in quanto posizione al vertice, e da come poi noi possiamo dedurre dalla produzione sua successiva di scritti, cioè da allora sino a prima che diventasse
ieri,
anche ora, una posizione di mediazione tra il tentare di reprimere in qualche modo una contiguità col regime e gli eccessi, secondo lui, invece, di chi magari voleva addirittura, insomma,
fare la rivoluzione,
parare, o quantomeno, insomma, avere una risposta più militarizzata o clandestina. Quindi si trova di fronte a questa posizione, e probabilmente è una posizione di vertice, è la posizione quella anche classica
del vertice della Chiesa Cattolica,
della Chiesa Cattolica, cioè la mediazione, no? Non c'è mai una, anche loro hanno, per tutto il rapporto che hanno avuto con la Chiesa, con la Germania nazista, è sempre stato coerente col loro modo di trattare. Loro si trattano anche col demonio, pensando però di trarne vantaggi per il bene, quindi insomma non si fanno scrupoli e mediano. Poi il popolo decide che tipo di mediazione è stata fatta e dà dei giudizi di chi l'ha fatta, in nome di cosa, fin dove si è arrivato, a che livello di mediazione, di compromesso si è arrivati, ecco, quello sicuramente sì. E appunto, per quanto riguarda il periodo del nazismo, Pio XII, diciamo, esce abbastanza con le ossa rotte, ma questo è un discorso, diciamo, della persona, perché poi appunto c'è chi è in grado di governare e mediare in un altro modo, nel senso, in una situazione abbastanza simile, Pio VII, insomma, quando arriva i francesi, dice: non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo, insomma, si
lì blocca, è stato radicale, ecco,
è stato radicale, diciamo, quello all'obbligo del martirio, non è che si può permettere, e quindi in realtà anche Pio XII, però insomma Pio XII è un po', forse meno,
è stato più blando, ecco, nella sua presa di posizione,
e quindi lui è Paolo VI. Era segretario, insomma, all'epoca, quindi sa, e credo che avesse delle perplessità, certamente, però non so, non sapremo mai nel dettaglio, nell'intimo di come, essendo un rapporto strettissimo,
non li ha esplicitati, ecco,
e Pio XII a qualcuno, a Pezzetti, a forse a Moro, chissà.
Ah, è vero, questo potrebbe essere
probabile, insomma, si saranno parlati, certo che insomma Moro sapeva qualcosa che molti italiani non hanno mai saputo, di alcune cose, essendo un intimo di Montini, insomma, si saranno parlati, non lo sappiamo. In ogni caso, quindi Prodi viene da questo mondo, anche giovanile, ed è in realtà, rispetto allo scontro che c'è adesso con Rodotà, paradossalmente, dicevamo anche questo, è meno diciamo coinvolto nella politica di Rodotà stesso, che invece ha cominciato molto prima candidandosi come indipendente. No, se uno dovesse vedere adesso le pretese di chi non deve avere nessun passato, no? Cosa un po' complicata.
Sì, curiosamente più apolitico Prodi, se vogliamo utilizzare questa categoria, sì, insomma, molto confusa.
Che viene da poco, insomma, è stato tirato dentro negli anni 90, lui faceva parte di un mondo dell'economia.
Rodotà, mi pare, la prima legislatura se la fa negli anni 70.
Sì, fine 70 lui si è candidato, sì. Come indipendente nel PC.
Era sì, la sinistra indipendente, peraltro con grande scorno di Pannella, perché gli fu offerta la candidatura nel Partito Radicale. Lui tentennò un pochino e poi invece scelse.
No, perché c'era quell'accento, diciamo, liberale del Partito Radicale, che poteva vincolare un po' a destra, cosa che poi si è rivelata all'epoca molto meno forte, anche perché avevano altre attività più, diciamo, stringenti. Poi gli è presa la fase della fame, dei morti, bambini, insomma, il periodo dello sterminio per fame, no?
Sì, durato un po' transnazionale, esatto.
Dopo questa fase 70 e poi l'ultima fase di declino, insomma, con anche la regina Bonino che si è imposta, insomma, che fortunatamente è stata arginata, perché
era candidata, ecco. Sì, cioè, almeno era stata candidata.
Perché adesso io vedo un voto.
Ad ora ha preso un voto.
Ha preso un voto.
Vabbè.
Segnaliamo peraltro anche un voto a Giulio Andreotti.
che continua a essere senatore a vita, è vero.
È stato votato nel 92, 91.
Andreotti forse pure qualcosa di più, lo sai?
Tre?
Boh, ti dico subito, se vuoi. Il buon Giulio Andreotti, quanti anni c'ha?
È del 19.
19,
secondo me sì.
Quindi 94.
Mi ricordo bene?
Vediamo subito. Allora, quindi frattempo... 19, bravissimo. Mamma mia. 14 gennaio, quindi 94 compiuti.
Nel frattempo male, però, eh. Beh, qui sì, è 732 voti su 1007.
Ma non basta, bisogna fare un'altra chiama.
Sì, però già tutti titolano che comunque è andata. Quindi Prodi non avrebbe raggiunto neanche i 400 rispetto ai 504 necessari. E quindi, insomma,
bucata pure questa.
Aspetta, ne servono, no, però servono mancano
504, ne
lui ce ne ha 395, mancano 270.
Sì, però per esempio il Corriere della Sera titola proprio già definitivamente che non passa e non raggiunge i 400.
Vabbè,
proprio si è sbilanciato.
Vabbè, però le meraviglie della matematica.
Sarà quello che sarà, ma proprio ciarlatani.
Aspettiamo tanto, guarda, le 19.30 è fino tutto. Per cui...
sì, no, aspettiamo.
Saremo in grado.
Lo scrutinio dice 732 voti su 1007.
Hanno fatto dei calcoli, forse loro fanno dei numeri in cui hanno dei calcoli più.
Comunque, attualmente 395 Prodi e 213 Rodotati. Comunque, è più di quanto.
Però, per esempio,
più di Grillini. Comunque.
Si vota in ordine alfabetico, no? Sì. Già se uno si fa dei calcoli sui cognomi che sono ordinati in alfabetico, che sono passati,
ma avranno fatto tutta questa fatica.
No,
dice.
Però è molto randomico, cioè non è proprio prevedibile, insomma, a meno che appunto non abbiano fatto dei calcoli in cui dicono, allora praticamente i numeri sono 732 scrutinati e ne mancano
1007 meno 732
275.
Davvero?
Diciamo, tum.
Sì, matematicamente potrebbe.
Capito, matematicamente potrebbe farcela. Però si vede che hanno calcolato che questi voti sono evidentemente appartengono.
Tipo dalla L alla P sono
tutti di destra.
C'è venuta fuori questa curiosità statistica. Per cui.
Io questo dicevo, capito? Quindi forse hanno fatto dei calcoli di questo genere, magari il Corriere della Sera li sa e dice no, basta, non ce la fanno.
No, ma anche probabilmente qui io leggo, cioè, per esempio, 15 schede
l'omino
bianche.
Che fa questa cosa per conto del Corriere della Sera.
No, per esempio, finora 15 schede bianche.
Lì aggiornare minuto per minuto.
E alcuni, tipo PDL e Lega, avevano annunciato, credo, schede bianche, quindi magari conteggiano anche quelle annunciate, forse.
Ah, mazza. Vero.
Sì, probabile, certo. Anche questo è un dato interessante. Quindi domani devono votare per forza a maggioranza,
sì.
Fine.
No, ma già questa è maggioranza semplice.
No, già questa non è maggioranza semplice.
È la prima. Sì, no, questa è la quarta.
Sì, 504 è maggioranza semplice, sì.
Che dalla quarta in poi, voi mi insegnate.
Ah, dalla quarta?
Dalla
in
quarta,
poi.
Le prime tre. Le prime tre sono i due terzi, sì, poi dalla quarta inclusa in poi.
Oddio, pensa te, io ero. Ah, dalla quarta inclusa.
La maggioranza semplice.
Quindi stanno a cercare i 504.
504.
Brutta allora così, eh?
Eh sì, no, infatti, insomma, non è solidissima Prodi se...
Oggi, ma prima di venire comunque c'era un'intervista a un costituzionalista che diceva, guardate che al di là, diciamo, del discorso sui singoli rappresentanti, sui singoli candidati, qui c'è la possibilità vera che il sistema proprio va in stallo totale, certo. Non si riesce a uscirne fuori. Cioè lui parlava da tecnico, diceva, sì, certo, al di là della
tecnicamente è
cosa,
possibile,
però,
perché
se ognuno vota i suoi non se ne esce,
possono rimanere bloccati. Beh, per esempio possiamo fare un esempio, visto che facevamo l'esempio del conclave, c'è adesso
perché
purtroppo
il conclave come funziona invece, maggioranza
no, il conclave devono uscire, no, in teoria potrebbe anche entrare in stallo
perché serve una maggioranza,
non
è
c'è un modo. Sì, serve una maggioranza, non c'è che a un certo punto vinca il migliore.
Non c'è maggioranza, magari sono tutti con un voto e uno con due e vince
fanno
lui,
papa,
no.
Non si
chi
può.
Fa questa ha vinto,
esatto,
no? Chi fa l'ultima ha vinto.
È fatto in modo che, insomma, sono, c'è poche persone, insomma, quindi...
alla fine scatta il duello.
No, non arrivano a una cosa di questo genere, ma perché ragionano in un altro modo e quindi, insomma, non sono tutti loro, cioè sì, non ci sono, mica c'è.
Si conoscono tutti, intanto.
Non ci sono gli equivalenti di Grillo e Quagliarello, cioè o Gasparri e vendola, cioè non c'è questo
lacrimonia almeno esplicita.
Quei 113, capito? Qui 113 sono i cardinali elettori della Chiesa Cattolica, 113 che vengono da una carriera di cui abbiamo parlato ampiamente nelle trasmissioni scorse. Cioè, è chiaro che lì si orientano, però potrebbero andare per le lunghe, ovviamente, se c'è un conflitto proprio di voti. Poi parlano e risolvono, però potrebbero andare. Però appunto questo adesso, perché è un mondo moderno e loro in questo sono più moderni di quanto non possano essere altri, appunto.
Qui presenti.
Vedi il nostro caso, diciamo, laico. Ma quando era un'altra chiesa, quella medievale, in crisi, XIII, XV secolo,
settimane e settimane.
Ci fu un conclave che durò talmente a lungo, nell'ordine di mesi, che a un certo punto a Viterbo stavano.
Gli tolsero il tetto. Cioè, non vediamo un po' se resistete alle intemperie.
Lì ovviamente perché c'erano i partiti delle famiglie, insomma, quindi era un problema esattamente come questo.
E infatti come questo non quindi, si riusciva a trovare una soluzione.
Ero d'accordo con quanto tu dicevi, perché all'epoca è successo alla Chiesa, poi la Chiesa è cambiata, no? Invece adesso la situazione è analoga, cioè potremmo essere in una situazione simile a quella della Chiesa di quel periodo, e quindi dovremmo andare a scoperchiare Montecitorio, credo.
Sperando che si trovi.
Che se vanno per le lunghe, no, nel senso che ci può essere uno stallo, certamente, insomma.
Però bisogna vedere se abbiamo un Avignone disponibile qua, peraltro.
O un Aventino, forse.
Un Aventino, boh.
Più Aventino.
Sì, nel nostro caso è più facile l'Aventino.
Però ci siamo, diciamo, lasciati prendere la mano oggi, perché in realtà oggi avevamo preparato, e lo diremo venerdì prossimo, tutto quanto, con nuovi aggiornamenti, ma più o meno, perché abbiamo invece grandi novità. Abbiamo intanto la commissione dei saggi, l'ha fatta pure il Vaticano.
No.
Sì.
Ma prima o dopo i saggi del Quirinale?
No, dopo.
Ah, grande, quindi vedi.
Adesso ha dato mandato a questo gruppo di cardinali di organizzare la riforma della curia.
Beh, mi pare grosso come
appunto,
tema.
Quindi adesso non l'abbiamo appena accennato, quindi ne parleremo. Poi volevamo parlare di che altro avevamo detto? C'era una cosa interessantissima. Oddio, aspetta, mi viene in mente un'altra cosa che però... Perché una era, diciamo, estemporanea, nel senso, io ho visto un filmato in cui lui parla ufficialmente del nome,
e del nome
come
suo,
ha scelto il nome, sì, e dice: io, insomma, mi hanno nominato, a quel punto io ho pensato alla povertà, e io ho sempre avuto nel cuore Francesco, e quindi mi è venuto proprio dal cuore spontaneo di chiamarmi Francesco. Era un tema interessante, perché è curioso che lui ha sempre avuto nel cuore Francesco, però è diventato invece che francescano gesuita, ma questo è un dettaglio curioso.
Le vie del Signore
sono infinite,
effettivamente sono infinite, e quindi volevamo riprendere il tema del perché sarà entrato nei gesuiti e non nei francescani, pur avendo nel cuore sempre Francesco, a cui addirittura poi da papa sceglie di dedicare il nome. Con questa raccontino
ci sono state relazioni nel corso dei secoli fra francescani e gesuiti, non sempre delle migliori,
per niente.
Peraltro.
E quindi anche questo era quello che dovevamo affrontare, capito? Ma anche c'era una cosa.
Sì, adesso arriviamo.
Avevamo avuto uno scambio di mail serrato con tutta una serie di notizie. Noi abbiamo in realtà decine di notizie, ma poi un po' sono minori.
Poi ci facciamo prendere da.
Sì, magari
dalla diretta.
Sul presente, perché sennò noi potremmo fare anche una rassegna stampa ogni tanto, ma ce ne sono svariate. Mensile, potremmo fare una mensile, diciamo, potremmo farla.
Eh sì, tanto comunque i tempi sono...
Ah, ecco, scusate, arriva il contributo dell'ascoltatore che ci dice che sono fermi a 735 voti perché PDL e Lega non hanno votato.
Ah,
non si sono presentati, quindi è finita.
Ah,
sì,
ah,
sì.
Quindi non erano schede bianche, erano proprio astenuti.
No.
Ah,
quindi
okay.
È finita.
Grazie all'ascoltatore, sì.
Ok, grazie all'ascoltatore.
Ah, anche caro amico, vabbè. Perché se no continuavamo. Va bene, allora niente.
È andata, a domani.
E chiudiamo qui la trasmissione. Volevamo fare il Toto.
Il sogno della nostra vita, annunciare.
In tempo realissimo. Beh, col
diretta.
Papa ci siamo andati quasi vicino.
Quasi. Poi annunceremo qualcuno in diretta, però.
Beh, dai. sì, insomma.
Peccato, questa è una buona occasione, ma niente.
Vabbè, e niente.
C'era uno scandaletto, che era successo? No, che era? Ah, no, Bertone, che ha detto. Sì, c'era una cosa di Bertone, una notizia di Bertone che ha detto che non bisogna farsi ingannare, da questo successo? No, Bertone, scusate, Scola. Ah, c'era Scola ha lasciato una dichiarazione,
il grande trombato
che volevamo leggere questa notizia, però questa la puoi leggere perché erano due righe. Dov'è questa Scola? Mannaggia, io le parole me le ricordo perché non, sinceramente, di memorizzarmi a
me, preso quella che, memoria che dice Scola,
due, tre righe di Scola, scusate, ma me la risparmio. Quindi, però mi ricordo questo che ho detto, il concetto era questo, insomma, diciamo che rosicava, ecco.
Scientificamente si dice
bellissima. Io l'ho letta, era meravigliosa peraltro, in diciamo tra un cardinale, un ex cardinale e una papa, e il grande, diciamo, trombato che ha confermato però il mitico detto, insomma, ecco. Chi entra papa esce cardinale.
Eh sì, una volta
almeno,
di più.
Almeno una volta di più se l'è beccato lui. E quindi rosicando, hanno pubblicato, non mi ricordo dove, ho letto questa agenzia in cui c'era lui che commentava che, insomma, questo successo, i problemi sono, non bisogna dimenticare Dio. Capito? Si stanno mettendo le mani avanti sulla papolatria, cioè temono un Wojtyla 2, un casino.
Sì, no, allora guarda, possiamo chiudere con il giornale, ecco. Prendere il giornale che dice: Scola gela il tifo da ultra per il Papa.
Ecco.
La freschezza della Chiesa Latina non risolve tutto.
Capito? Questo è un attacco. La freschezza della Chiesa Latina, cioè Papa Bergoglio, non risolve tutto. Tradotto.
E lui rinnova la curia, però. Ma vedremo delle belle.
Non è male questa notizia.
Ne vedremo delle belle.
Non è male, capito? Il trombato che getta una sputa proprio veleno. Questo è veleno come l'aspide di Cleopatra,
Mamma, non si tratta certamente di una critica a Papa Francesco, semmai di un arricchimento alla riflessione.
Questa si chiama excusatio non petita, accusatio manifesta. Anche questo è proprio un inciampo quasi infantile, direi, perché questi dovrebbero essere esperti, ci hanno insegnato loro come si fanno queste.
E poi tant'è che il nuovo Papa è grande fattore di speranza e novità ed è un'attuazione di ciò che Benedetto XVI aveva chiamato la necessità di una speranza affidabile a cui ciò si possa consegnare. A cui ci si possa
consegnare.
Così
abbiamo capito com'è il conflitto.
Ma come dimostra la storia dell'Occidente, le vie sono sempre più complesse di quanto appaiono.
Anche se sono, diciamo, di Dio, sono sempre più fini.
Certo.
Insomma, comunque, per concludere, la diciamo al modo più classico, diciamo, volano gli stracci.
Decisamente.
Scola Bergoglio, volano
gli stracci. Se fossimo il Corriere dello Sport sarebbe così: spogliatoio in subbuglio, volano gli stracci.
Esatto.
Va bene, allora ci risentiamo venerdì prossimo. Dubito che andremo avanti ancora per una settimana, però magari staremo qui fra 7 giorni qua, no, alla 18ª chiama.
Saremo al Presidente del Consiglio però venerdì prossimo.
Ah, è vero, e chi lo sa? Vorremmo avere questa soddisfazione di fare un piccolo annuncio anche da qui. E altrimenti, insomma, abbiamo.
Adesso però il Corriere titola PD sotto shock.
PD sotto shock.
Prodi non passa.
Affossato da 101 franchi tiratori.
Bello, affossato.
Renzi, la candidatura non c'è più.
Manco Prodi,
affossato da 101 franchi tiratori.
Comunque,
è
se aspettiamo una settimana,
076.
Il Movimento 5 Stelle propone noi, cioè piano piano, secondo mano che fanno fuori tutti quanti.
Vabbè, ma loro rimangono su Rodotà.
Vabbè, allora qualcun altro che
perché comunque Rodotà ha preso
una pattuglia,
una
che
cinquantina in voti in più rispetto a tutti i grillini.
Mamma mia, vabbè, staremo a vedere.
Arrivederci
la settimana prossima.
Vediamo con la Mussolini che c'aveva una maglietta. Il diavolo veste Prodi.
Mamma mia, vabbè, arrivederci e risentirci a tutte e tutti a venerdì prossimo.